Oggi vi parlerò delle regioni speciali e poi mi resteranno ancora due problemi che vorrei un po' approfondire. Uno è il cosiddetto federalismo fiscale, l'espressione mi fa un po' ridere, i rapporti finanziari, che invece sono una cosa molto seria e che vengono dopo le regioni speciali perché i rapporti finanziari delle regioni speciali sono diversi dalle regioni ordinarie e forse sono quasi l'obiettivo a cui puntano le regioni ordinarie, e poi le forme di organizzazione della leale collaborazione che apre una piccola porta sulle prospettive delle riforme costituzionali che Dio ce ne scampi, perché una delle riforme costituzionali, la meno scema, avrebbe come oggetto appunto la regionalizzazione del Parlamento, e questo ci riporta ai discorsi iniziali su che cosa distingue il regionalismo dal federalismo come forma di Stato. Allora, le regioni speciali. Come ricorderete, le regioni speciali sono partite molto prima delle regioni ordinarie, e sono partite perché a istituirle è stata la legge costituzionale. Quattro delle prime cinque leggi votate dall'Assemblea Costituente subito dopo aver approvato la Costituzione. Come sono organizzati questi statuti? Questi statuti sono organizzati in maniera molto diversa da quelli che sono gli statuti delle regioni ordinarie, perché non sono soltanto la base dell'organizzazione della regione, come erano gli statuti delle regioni ordinarie e come lo sono ancora, cioè la individuazione della forma di governo e dei principi dell'organizzazione della regione, ma sono anche la base delle competenze della regione. Mentre le competenze delle regioni ordinarie stanno nel titolo quinto, le competenze delle regioni speciali stanno negli statuti. Gli statuti le individuano attraverso la tecnica delle materie, esattamente come il titolo quinto, solo attraverso una più articolata individuazione e descrizione di questi elenchi. Per l'esattezza, sto cercando un elenco abbastanza, quello che forse è il più semplice, quello della regione Sardegna. Però la traccia va bene per tutti e tre. Ci sono piccole differenze, ma la traccia va bene così. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie. Vedete che qui vi leggo la descrizione che è la più limpida. Si definisce un livello di competenze attraverso l'indicazione dei limiti alla legge regionale, e questi limiti sono fissati nella Costituzione, ovviamente essendo leggi ordinarie, negli obblighi internazionali, ovviamente essendo enti derivati e non originali, per cui privi di sovranità, nell'interesse nazionale, che è il limite di merito, e in questo c'è totale somiglianza con l'articolo 117 del 48, e poi con questi due particolari limiti che sono i principi generali e le norme fondamentali. Dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle grandi riforme. Se paragoniamo questa descrizione con quella del secondo elenco, vedete la differenza. Nei limiti del precedente articolo, per cui vale questo il secondo livello, è uguale al primo livello, più nei limiti dei precedenti articoli e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana leggi su più principi fondamentali della materia. Vedete, il secondo livello aggiunge al primo livello la caratteristica tipica della competenza concorrente, mentre questa è quella che si definisce esclusiva o anche piena, terminologia ormai desueta. La competenza concorrente si somma come limite a quella esclusiva con in più i principi fondamentali della materia, cioè un limite che collega direttamente la legge regionale alla legge dello Stato, alla legge di principio stabilita dello Stato. Poi l'imbuto ha un terzo livello, che è definito così. Salva competenze previste nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica emanando norme di integrazione ad attuazione nelle seguenti materie. Qui il rapporto con il livello, con la legge statale non è soltanto il rapporto dettaglio-principi, ma è un rapporto di attuazione, integrazione, ossia un rapporto di tipo che doppia la struttura legge-regolamento. È una attuazione delle leggi, ma anche una sua integrazione per adattarle. Le materie sono istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi, lavoro, previdenza, assistenza sociale, antichità e belle arti e nelle altre materie previste dello Stato. Qui, in sostanza, si confluisce con quello che era scritto nel 117, dove si dice che la legge dello Stato può affidare alle regioni ulteriori funzioni. Vedete, rispetto alle regioni ordinarie, la differenza delle regioni speciali è di avere un livello riservato, che è questo, e un'indicazione stabile di competenza, dotazione e integrazione già scritta nello statuto, ma comunque legata al rispetto della legge dello Stato. Che cosa vuol dire integrare, attuare? Non so che cosa abbia fatto la Regione Sardegna sulla questione dell'istruzione, ma per esempio rapportato alla Regione Val d'Aosta questo significato ovvio, no? Una regione francofona dove c'è un problema di adattare programmi scolastici alla lingua francese, laddove è nelle regole generali del particolare bilinguismo che c'è in Val d'Aosta, che è diverso da quello che esiste in provincia di Bolzano. Questo è un po' questa piccola competenza di attuazione e integrazione. E in più, il terzo livello, come anche nelle regioni ordinarie, è quello di attuare le leggi dello Stato che liberamente, e quindi senza vincoli costituzionali, conferiscono competenze alle regioni. Delegano funzioni amministrative alle regioni che conferiscono poteri legislativi. Se poi andiamo a vedere le materie sono diverse regione per regione. Però sostanzialmente la competenza esclusiva comprende buona parte delle competenze concorrenti delle regioni ordinarie. Ordinamento degli uffici, polizia locale urbana, agricoltura e foreste, lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, edilizia e trasporti, urbanistica, trasporti, acque minerali, termali, caccia e pesca, usi civici, artigianato, turismo, musei, biblioteche di enti locali. Sono le materie del 117. In più c'è qualcosa di diverso, e cioè, per esempio, l'esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche, cosa molto importante in Sardegna e anche altrove, e lo stesso per il demanio minerario, anche quello molto importante in Sardegna. Vedete, praticamente le competenze esclusive sono nelle regioni speciali quello che nelle regioni ordinarie sono concorrenti, che significa che le regioni speciali in quelle materie possono legiferare senza doversi preoccupare di rispettare i principi stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia, restando però legate alle grandi riforme economico-sociali. E già vi segnalavo che questa apparente grande differenza nella realtà è abbastanza ridotta, è stata abbastanza ridotta dalla tendenza della legislazione dello Stato di autoqualificarsi come grandi riforme. Cioè le leggi dello Stato che funzionano da legge cornice per le regioni ordinarie funzionano da grandi riforme per le regioni speciali. E la Corte Costituzionale, pur stabilendo il principio che non c'ha rilevanza l'autoqualificazione, di fatto ha accettato questo teorema e quindi ha accettato che funzionassero da norme fondamentali delle grandi riforme quelle che erano i normali principi delle materie. E questo, si diceva, ha comportato un appiattimento della legislazione esclusiva sulla legislazione concorrente. Ma si è detto anche un'altra cosa, che nel frattempo la legislazione concorrente era stata appiattita su quella di attuazione, nel senso che riconoscendo in principio tutto ciò che lo Stato diceva essere legato all'interesse nazionale, le leggi cornice sono diventate molto dense, i principi stabiliti dalle leggi cornice, dalle leggi dello Stato, sono diventati molto densi, maglie molto strette, per cui l'appiattimento è stato tendenzialmente verso il basso di tutti i due livelli. Questo fino alla riforma del 2001, evidentemente. C'è da aggiungere un'altra cosa. Dal punto di vista del controllo delle leggi, il controllo delle leggi regionali e delle regioni speciali non era diverso, e non è diverso, dal controllo delle leggi delle regioni ordinarie, con due sole eccezioni, una per la Sicilia e una per Trentino Alto Adige. Fino al 2001 esisteva il controllo preventivo, cioè le leggi andavano prima della promulgazione presentate al commissario, al governo e quindi al governo, che poteva rinviarle a nuova deliberazione con osservazioni. E quindi gli effetti perversi di questo meccanismo già ve li ho descritti e non ritorno sul punto. Interessante è che ci siano due eccezioni. Quella della Sicilia è un'eccezione piuttosto complicata e deriva dal fatto che lo statuto era precedente alla Costituzione. Dice ancora lo Statuto della Sicilia, le leggi delle assemblee regionali sono inviate entro 3 giorni dall'approvazione al commissario dello Stato, che entro i successivi 5 giorni può impugnarle davanti all'Alta Corte. L'Alta Corte era un organismo che preludeva alla Corte Costituzionale, lo statuto del 45, per cui voi capite che c'erano delle anticipazioni, ed era un organismo giudiziario, un organo giurisdizionale composto in maniera come si dice, bilaterale, cioè c'è un termine che non mi viene. Ma insomma, i membri erano per metà designati dalla regione e per metà dallo Stato. Nello statuto elaborato già nel 45, poi approvato nel 46, i primi mesi del 46, questo era il preludio della Corte Costituzionale e svolgeva le funzioni che poi sarebbero state assunte dalla Corte Costituzionale, le funzioni di giudizio sulle leggi della regione per impugnazione dello Stato e della Stato per impugnazione della regione. Però questo si svolgeva in un organo che stava sia a Roma, era non mi viene il termine, continuo a usare l'espressione sbagliata, cioè bilaterale, bipartisan, e aveva anche la caratteristica di essere stato concepito in anni di disastro delle comunicazioni. Nel 1946 non è che ci fosse una facilità di comunicazioni in Italia, essendo stata bombardata ampiamente dalle aerei alleati dopo essere stata un po' massacrata dai tedeschi. Di conseguenza voi immaginate anche come l'idea di organizzare un controllo sulle leggi approvate a Palermo fosse stata concepita, ed era concepita come un controllo che si svolgeva a Palermo, non come è stato poi per le altre regioni, anche quelle speciali, come un controllo che si svolgeva tramite telegrafo, si svolgeva tra il capoluogo regionale e Roma. Per cui il controllo delle leggi siciliane si fa a Palermo. Il presidente della regione comunica entro 3 giorni la legge al commissario del governo, che è un prefetto nominato del governo, e il commissario lui stesso le lista entro 5 giorni. Non le manda a Roma, perché c'è anche dei termini cortissimi, esattamente il termine di 5 giorni. L'Alta Corte decide sull'impugnazione entro 20 giorni dalla ricevuta delle medesime. È chiaro, non fa altro che occuparsi di questo. Non è una Corte Costituzionale che si occupa di tutto, è un'Alta Corte che ha come giurisdizione esclusivamente i rapporti tra Sicilia e Stato. Decorsi 8 giorni senza che il Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero trascorsi 30 giorni dall'impugnazione senza che il Presidente regionale sia pervenuto da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate e immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Vi leggo questa norma perché dopo c'è una sentenza recente su questo. Questo meccanismo è rimasto in vigore, è rimasto nel Statuto della Regione Sicilia. Le norme transitorie della Costituzione prevedevano che la armonizzazione degli statuti pre-costituente con la Costituzione fosse fatta con procedura snella, cioè con legge ordinaria, nei primi mesi, nei primi anni subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Ma questo non si è fatto. Per cui quando la Corte Costituzionale è entrata in vigore nel 56, è stata in funzione nel 56, si è trovata presto il problema della sopravvivenza dell'Alta Corte di Giustizia. Cioè per un certo periodo c'è stata una contemporanea giurisdizione della Corte Costituzionale per tutte le regioni e dell'Alta Corte di Giustizia per la Regione Sicilia. Lo Stato, al solito, non ha provveduto a armonizzare queste cose, perché in Italia chiudere un ente, un organo, un soggetto è impossibile, perché gli interessi sono troppo forti rispetto alla volontà del Parlamento, e di conseguenza a provvedere a chiudere la Corte di, l'Alta Corte della Sicilia è stata la Corte Costituzionale con una sentenza. Una sentenza che ha dichiarato illegittima una legge costituzionale, lo Statuto della Regione Sicilia, nella parte in cui attribuiva a un organo diverso le funzioni che sono proprie della Corte Costituzionale. Per cui è rimasto questo apparato normativo nello Statuto della Regione Sicilia, ma questo apparato normativo è stato svuotato perché al posto dell'Alta Corte di Giustizia bisogna leggere Corte Costituzionale. Come vedete, una vicenda davvero buffa, ma davvero anche tipicamente italiana. Per la regione Trentino Alto Adige invece è successa un'altra cosa. Prima di spiegarvi quest'altra cosa, devo spiegarvi le norme d'attuazione degli statuti. Anche questa è una particolarità molto interessante. Ho molto insistito in queste mie lezioni sul punto che le etichette delle materie devono essere riempite, cioè attuate, individuando le funzioni amministrative che sono contenute in quelle etichette. Che cosa stia sotto l'etichetta agricoltura o sotto l'etichetta turismo, bisogna dirlo. E questo processo è un processo di definizioni delle funzioni e di trasferimento delle funzioni stesse. Individuazione e trasferimento. Ed è un processo costante. Sia perché le funzioni amministrative ne sorgono nuove e ne spariscono di vecchie, sia perché l'organizzazione e i rapporti tra lo Stato e le regioni evolvono. E ogni tanto lo Stato si libera di parti di amministrazione, le individua come rientrate in un'etichetta e quindi le trasferisce. Oppure le delega con legge ordinaria, non con legge ordinaria, scusate, con norma ordinaria. Questa è una norma costituzionale, l'etichetta, e quindi se lo Stato ritiene che quella funzione stia dentro un'etichetta costituzionale, la trasferisce e quella si appiccica sulla competenza della regione costituzionalmente garantita. Non è più revocabile quel trasferimento, perché è un'attribuzione e un riconoscimento di funzione propria costituzionalmente prevista dalla Costituzione, perché è una delle materie del 117 oppure dello Statuto Speciale. Mentre se lo Stato si libera di una funzione amministrativa che non rientra nelle attribuzioni delle regioni, non è classificabile con l'etichetta degli elenchi costituzionali o degli statuti, lo fa con una norma ordinaria. Per esempio, l'ambiente è materia propria dello Stato, ma lo Stato affida a regioni e anche a enti locali delle funzioni amministrative importanti, che in base al principio di legalità si portano dietro anche le funzioni legislative. Queste funzioni sono revocabili, perché sono non coperte da un'etichetta costituzionale, ma sono semplicemente decise con una legge ordinaria. Questo processo di trasferimento è, come vi ho già ricordato, diverso nelle regioni ordinarie e nelle regioni speciali. Perché nelle regioni ordinarie si fa con delega legislativa, nelle regioni speciali no, si fa con un decreto di attuazione. DPR. Che differenza c'è? Fondamentale. La differenza è fondamentale. Lo Stato è libero nei confronti delle regioni ordinarie di scegliere l'atto. Lo può fare con legge, lo può fare con decreto legislativo, normalmente lo fa con decreto legislativo, lo può fare con decreto legge, lo può appiccicare dentro in un articolo della legge finanziaria. Non c'è una tipicità di forme. Quando ci sono trasferimenti massicci e organici, lo si fa con delega legislativa. Questo vuol dire che il Parlamento si sveglia la mattina e dice: noi vorremmo dare un po' di competenze alle regioni, basta questa burocrazia romana, bisogna fare un grande trasferimento alle regioni. Notate che quando la Lega è al governo questo ancora non è mai successo. Partito federalista. L'ultimo grande trasferimento è stato fatto da Bassanini, 97-98. Questo significa che il Parlamento vota una legge che dà dei principi, vi ho letto i principi della legge Bassanini, della legge 59-97, e in base a questo decreto si svolge anche un procedimento. In base a questa legge si svolge anche un procedimento. Generalmente la legge di delega vincola il governo a presentare questi decreti, le bozze di decreto alle regioni, acquisire il parere della conferenza Stato-Regioni e dopodiché un parere della commissione bicamerale degli affari regionali, che è una commissione mista che segue un po' gli affari regionali, di cui non vi ho ancora parlato, vi parlerò alla fine a proposito della collaborazione. Dopodiché il governo emana i decreti, per cui in genere la prassi è che quando si fanno grossi trasferimenti, e ce ne sono stati tre, 70-72, sono quel periodo lì, 70-71, il decreto 616 del 77 e il decreto Bassanini 112 del 98, più o meno. E quando ci sono questi grossi trasferimenti, la legge di delega organizza degli appositi procedimenti in cui coinvolgono le regioni. Coinvolgono le regioni, ma le regioni sono coinvolte come parere. È un parere imposto dalla legge perché è un parere obbligatorio, ma non è un parere vincolante. Per cui, siccome poi questi decreti sono massicci, anche se le regioni dicono peste coda, peste e... Così c'è l'espressione? Peste corna? Sì? Non coda. Peste corna, questo non cambia la realtà delle cose, nel senso che il governo al massimo farà una motivazione di stile per dire: ho tenuto conto del parere, visto il parere, e poi emana il decreto. Questa è la più garantistica per le regioni di forma di trasferimento, perché ci sono trasferimenti mascherati e deleghe anche nelle leggi ordinarie, anche nelle leggi finanziarie. E qualche volta anche sorgono dei problemi, perché le regioni dicono: tu non mi puoi appiccicare una funzione, un compito senza pagarmi. Ci sono stati casi in cui le regioni hanno reagito di fronte alla legge che affidava loro un incarico, una funzione amministrativa, perché quella funzione amministrativa non era coperta finanziariamente. E voi capite che questo significa cambiare i carichi finanziari trasferiti dallo Stato alla regione. C'è stata una questione sui pensionati, i falsi pensionati di invalidità, per cui lo Stato ha detto: ma facciamo una bella cosa, trasferiamo questa patata alla regione. La regione ha detto: no, tientela pure. Alla fine hanno raggiunto un accordo finanziario. Tutto questo invece non avviene per le regioni speciali, perché per le regioni speciali sono gli statuti a prevedere un apposito atto, che è un decreto d'attuazione preparato dalla commissione bicamerale, commissione paritetica, ecco la parola che non mi veniva prima, la commissione paritetica, non bilaterale, paritetica. La commissione paritetica è un organo per l'appunto paritetico, composto da alcuni membri, genere 3, proprio per tentare altre diverse e così via, e nominati dal governo, e alcuni membri nominati dalla regione, in numero pari. La commissione paritetica, che si riunisce a Roma presso una struttura ministeriale ed è presieduta da un rappresentante nominato dallo Stato, sto pensando, cercando di trovare dei controlli sui ricordi, un rappresentante dello Stato, ma nella prassi che si è seguita questo rappresentante dello Stato è spesso il più vicino alla regione. Ha il compito di preparare il decreto d'attuazione, cioè di studiare le funzioni da trasferire e concordarle e preparare l'atto. Poi questo atto di trasferimento, questo decreto di trasferimento, è approvato dal governo, deliberato dal governo e promulgato, emanato dal Presidente della Repubblica, senza passare per Parlamento. Il Parlamento è tagliato fuori da questa funzione. Questo strumento è uno strumento potentissimo, perché consente al governo e alla regione interessata, alla regione, perché ce n'è una per ogni regione ovviamente, di attivare una sorta di processo motorizzato di continuo trasferimento di funzioni e di assesto anche dei rapporti. Funziona bene laddove siano governi collaborativi con le regioni e dove la commissione sia composta da persone che sanno quello che fanno. Io sono stato per un paio d'anni membro della commissione paritetica Friuli Venezia Giulia, alla fine mi sono dimesso perché mi sembrava di una certa abitudine di mettermi, mi sembrava di essere finito in una gabbia di matte, semplicemente perché era la fase in cui la regione di Venezia Giulia, che mi aveva nominato, si disinteressava del processo perché aveva altre cose di cui occuparsi, e nella mia commissione c'era una politica ex presidente del Friuli Venezia Giulia che capiva molto meno di niente, e questo era impossibile. Cioè, lo farò io il politico della regione, io non sono mica un politico, le conseguenze ho chiesto, ma io a chi rispondo? Nessuno mi ha risposto, ho detto: prego, andate a farvi benedire, non c'è tempo da perdere, perché è una cosa anche molto delicata. Questi trasferiscono cose. Per esempio, si stava trattando in quegli anni del trasferimento nella regione Friuli Venezia Giulia di tutte le le strutture militari, delle servitù militari, che nel Friuli Venezia Giulia hanno un problema storico. Che significava caserme di montagna, sentieri, ospedali militari, cioè cose anche di un valore notevole e di una delicatezza notevole, perché se ti trasferisco un sentiero di montagna, trasferisco anche la responsabilità di mantenerlo, per cui sono soldi. Queste commissioni paritetiche hanno potere esclusivo, cioè questa è una riserva di atto non legislativo del tutto assoluta. Mai lo Stato può ardire di trasferire qualcosa a una regione speciale insieme, per esempio, ai trasferimenti delle regioni ordinarie. Il trasferimento deve essere fatto solo con quella procedura. Le regioni hanno sempre speciali, hanno sempre reagito con attenzione a rispetto di questo meccanismo, perché voi capite che questo meccanismo è un meccanismo di codecisione, unico nel nostro panorama. Codecisione debole, nel senso che se il governo poi non vuole emanare l'atto, non lo emana, ma il governo non può emanare un atto diverso. È vincolato a passare per la commissione paritetica, il che vuol dire che ciò che il governo fa e ciò che il Presidente della Repubblica emana come legge, come atto con forza di legge, è codeciso. Codeciso in tutti i suoi aspetti, anche negli aspetti finanziari. È un meccanismo molto importante, perché è un meccanismo che è unico in Italia e fa il servizio che in Germania fanno le strutture tipo il Bundesrat, cioè di codecisione a livello federale. Gli effetti benefici di questo meccanismo sono tanti, gli effetti malefici forse anche. L'effetto malefico più preoccupante è il fatto che il Parlamento ne è escluso. Il Parlamento non sa che cosa stanno trattando governo e regione. Tanto è vero che quando il Friuli Venezia Giulia ha fatto una proposta di revisione del suo statuto in cui questo meccanismo era esaltato come funzione, ci avevo messo piuttosto la mano perché era uno dei componenti della commissione che aveva scritto lo statuto, e la reazione è stata di opposizione in Parlamento. Uno dei temi per cui per tutto è finito di niente, perché è finita la legislatura, ma gli stessi deputati regionali del Friuli Venezia Giulia ritennero che fosse eccessivo il potere dato a questo meccanismo, perché questo potere spostava il peso politico sull'asse giunta regionale governo, togliendo invece all'asse rappresentanza generale regionale e Parlamento. In Italia gli interessi corporativi sono anche questi, gli interessi corporativi dei signori parlamentari non essere esclusi dalle decisioni e quindi dalla dimostrazione ai propri elettori di aver fatto qualcosa per loro. Un paese davvero difficile. E sono arrivato a parlarvi di questo, perché? Perché la Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme ad attuazione, questi decreti di esperimento che si chiamano norme di attuazione degli statuti, non siano vincolati proprio al rispetto letterale degli statuti, ma abbiano una funzione dinamica. Del resto anche i trasferimenti delle funzioni delle regioni ordinarie hanno avuto una funzione dinamica, perché riempiendo di cose le etichette della Costituzione hanno cambiato il senso di quelle etichette. Non c'è stata mai una pietrificazione, una Versteinerung, come dicono in Austria, delle etichette costituzionali, perché se no saremmo ancora legati alla beneficenza pubblica, così era scritto nel 117. Le materie sono evolute perché è evoluto anche il significato che adesso è stato attribuito dalle norme di attuazione, dai decreti delegati per 117 e dalle norme di attuazione degli statuti per quanto riguarda le regioni speciali. Uno dei decreti di attuazione dell'Alto Adige, DPR 266 del 90, qui insomma mi si chiede troppo, 92-93, quando nella commissione c'era Valerio Nida, che poi è stato presidente della Corte Costituzionale, uno di questi decreti introdusse una norma di fondamentale importanza, che a mio avviso costituisce, ve ne parlo, un modello differenziato di regionalismo in Italia, ma veramente differenziato. E cioè, sfruttando un appiglio nello statuto, che era un appiglio debole, perché non era preciso in quello che voleva dire, parlava genericamente di impugnazione delle leggi provinciali e regionali, la norma d'attuazione ha detto che lo Stato può impugnare le leggi provinciali e regionali, sapete che in Alto Adige, ve ne ho già parlato, forse no, piccola finestra, con il pacchetto di riforma dello statuto dell'Alto Adige, dopo anni di terrorismo, il nuovo statuto prevede il collasso della regione, la regione non esiste sostanzialmente più, ci sono due province, e alcune competenze generali ordinamentali sono ancora attribuite al Consiglio regionale, che è composto da due consigli provinciali. Per cui ci sono sia leggi regionali pochissime che leggi provinciali tantissime. Allora, le leggi regionali e soprattutto le leggi provinciali possono essere impugnate in ogni tempo e non soltanto quindi subito dopo la loro promulgazione, se non si sono adeguate a nuove leggi dello Stato. Ve lo segnalo, non perché la cosa vi interessi personalmente, immagino, non c'è nessuno, immagino qua di tanto un altro agio al di fuori di me, ma perché è un meccanismo che vi dà un'idea precisa di come le cose possono funzionare, se solo si capisce come farle funzionare. Qual è il principio introdotto in Alto Adige? Il principio è un principio di separazione tra leggi dello Stato e leggi della Regione. Per cui le leggi dello Stato non entrano in vigore nell'Alto Adige. Non si applicano nell'Alto Adige, ma fanno scattare nell'Alto Adige un obbligo di adeguamento. Questo obbligo di adeguamento è organizzato da questo decreto d'attuazione dello statuto, che stabilisce dei termini. Trascorsi quei termini, il governo sollecita gli organi della regione o della provincia e, se questi non si adeguano, impugnano la legge non adeguata. Capite? È entrato in vigore il divieto di fumo nei locali pubblici. In provincia di Bolzano non l'hanno applicato e infatti si può fumare nelle stube tranquillamente fino a notte tarda. Non l'hanno applicato per un intero anno perché hanno applicato poi la loro legge e sono stati sollecitati dallo Stato ad adeguarsi. E di fronte al rischio di avere una legge impugnata hanno detto no, beh, ci adeguiamo, hanno fatto la legge e si sono adeguati. Quali sono i grandi pregi di questo sistema? Primo, impediscono quella caratteristica sovrapposizione tra legge statale e legge regionale che avviene nelle nostre amministrazioni. Quotidianamente. Lo Stato decide di fare una norma sulla pillola RU, vi ho fatto un esempio che ho fatto l'altra volta, non ha fatto una norma ma solo